qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a vedere le contraddizioni che esistono a livello monetario, a livello tra Stati Uniti col dollaro, l'Europa con l'euro e la Federazione Russa con il rublo. Siamo di fronte a una crisi di proporzione epocali, ma questo non devo dirlo io, è palese a tutti, tutti capiscono qual è il livello delle contraddizioni, quindi si tratta di capire le contraddizioni per poi stabilire una linea di condotta, vedere come potrà andare a finire. Ecco, gli americani hanno aggredito l'Ucraina, hanno destabilizzato l'Ucraina, hanno promosso un colpo di Stato contro il governo legittimo di Yanukovych, e questo poi hanno costretto l'Europa a intervenire, hanno costretto l'Europa a impegnarsi con a livello di aiuti economici all'Ucraina, tenendo presente che per l'Ucraina passa il gas, grande parte del gas che fornisce l'Europa, che la Federazione Russa fornisce all'Europa, quindi mettendo in crisi e rendendo praticamente impossibile il passaggio o comunque problematico il passaggio del gas attraverso l'Ucraina, l'Europa entra in crisi. L'Europa, per avere il gas, sarà costretta a pagare il debito ucraino. Teniamo presente che il debito ucraino ha proporzioni gigantesche. L'Ucraina ha bisogno di 50 miliardi di dollari per entro la primavera per cercare di rimanere in piedi, non per risolvere i loro problemi, e ha bisogno entro il 2015, entro il 2016, la primavera del 2016, di altri 300 miliardi di dollari, ecco, che l'Europa non può dare. Perché l'Europa non può dare? L'Europa non può dare perché ha già una crisi consistente, ha problemi in tutto il sud dell'Europa, la stessa Grecia del Tsipras e del Sirias ha detto che non vuole pagare il loro debito, comunque vuole dilazionare il loro debito con l'Europa, anche perché se anche volesse pagarlo non ha i soldi per pagarlo, quindi non si capisce come farà a pagarlo. Non dimentichiamoci che l'Europa, e in particolare l'Italia è creditrice nei confronti della Grecia di 40 miliardi di dollari. Ecco, la stessa Grecia ha bisogno di attorno a 200-250 miliardi di dollari per cercare di portare l'economia a un piano accettabile. L'Europa non ha i soldi neanche per acquistare i fazzolettini per asciugarsi le lacrime. Pensiamo se ha la possibilità di tirar fuori un miliardo di dollari per salvare l'Ucraina e per salvare la Grecia. Quindi siamo di fronte a una crisi di proporzioni gigantesche. Noi abbiamo sempre detto, ma ormai è da 8 anni se ben mi ricordo, che proponiamo che il dollaro, diciamo, affermiamo che il dollaro è carta straccia, nel senso che stampano moneta che non ha nessun valore, stanno inondando di monete, di dollari falsi o comunque privi di qualsiasi valore il mondo, lo impongono al mondo attraverso una pressione militare, attraverso le dislocazioni militari, le basi militari che hanno in tutto il mondo, e l'Europa ha tentato di non fare questo. Adesso Draghi sta stampando euro a più non posso senza avere niente in cambio, quindi carta straccia oro, carta straccia dollaro. Dove sta la differenza con il rublo? Il rublo, la differenza è questo, che può avere avuto una flessione di assestamento per quanto dopo le sanzioni europee, ma adesso si è ripreso, e teniamo presente che il rublo ha alle sue spalle ha una compensazione che le è data dalle materie energetiche, dalle materie prime che la Russia ha e dalla potenzialità di sviluppo della stessa Russia, della Federazione Russa. La Federazione Russa ovviamente non è stata a guardare, ha intrapreso una nuova strategia geopolitica, una strategia economica per far fronte a questo. Quello che ci rimetterà più di tutto ovviamente sarà l'Europa, la quale non è stata entrata in crisi per colpa degli americani, per colpa della crisi delle cosiddette Global Sachs, eccetera. Poi l'America l'ha tirata dentro per quanto concerne l'Ucraina e adesso siamo di fronte alla resa dei conti. Ecco, purtroppo c'è il pericolo che questa resa dei conti possa sfociare in un conflitto più o meno controllato e quindi con sofferenze per tutte le popolazioni del mondo, non solo dell'Europa. Ecco, questo è quello che sta avvenendo. Gli americani stanno giocando col fuoco, hanno messo prima in piedi Al-Qaeda, adesso hanno messo in piedi l'ISIS e supportano tutto questo, vogliono coinvolgere l'Europa. L'Europa, l'unica possibilità di salvarsi dell'Europa è quella di sganciarsi. Non possiamo seguire le follie di alcuni paesi nordici come sono la Polonia, i stati baltici o quant'altro. L'Europa del sud ha la sua salvezza, la sua possibilità di salvezza soltanto se esce da questo diktat degli americani. La stessa Merkel è sotto ricatto americano, quindi vedremo come va a finire. Ricordiamoci che delle guerre sono scoppiate anche per cause minori di quella che stiamo affrontando. Ecco, in questo contesto adesso noi daremo lettura di due contributi dati da degli economisti che riguardano le contraddizioni tra il dollaro e l'euro e l'aggressione al rublo. Ecco, questo è quanto il nostro contributo. Speriamo che questo possa aprire gli occhi a chi non li ha già aperti e dare dei contributi non alla risoluzione ma comunque alla comprensione del problema.
Di Paolo Raimondi. Dollaro contro euro, siamo alla resa dei conti. Il 2015 potrebbe segnare l'inizio di profondi rivolgimenti monetari con effetti economici planetari. I segnali in tale direzione non sono stati pochi, soprattutto nelle economie emergenti, dove flussi repentini di capitali in entrata e poi in uscita si sono verificate pesanti svalutazioni. È stato l'effetto della grande liquidità creata dalla Federal Reserve negli Stati Uniti. Adesso nel ciclone potrebbero entrarci direttamente il dollaro e l'euro. Anche gli economisti della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea hanno cercato di dare una spiegazione al fatto che, mentre l'economia americana rappresenta meno di un quarto del PIL mondiale, le riserve mondiali in dollari sono ancora più del 60% del totale. Questo livello si è mantenuto negli anni, nonostante che dal 1978 la quota del PIL americano sul totale mondiale si sia ridotta del 6% e nonostante che il dollaro sia diminuito in media del 24% rispetto alle maggiori valute. Ciò, secondo gli analisti della BRI, dipenderebbe dalla dimensione non dell'economia statunitense, bensì della zona del dollaro. Quest'area rappresenterebbe ancora oltre la metà dell'economia mondiale. In essa rientra, ad esempio, tutta quella parte di economia e di commercio dei vari paesi del mondo che viene contrattata in dollari. Per cui, Componenti significative delle riserve di molti paesi sono tenute in dollari in quanto gli interventi nei mercati dei cambi vengono gestiti in dollari, cioè nella divisa con la quale si negozia maggiormente la moneta nazionale. Confrontando l'attuale situazione anche con le tendenze storiche riguardanti il ruolo di moneta di riserva della sterlina tra le due passate guerre mondiali, la BRI conclude che le quote delle varie valute nei panieri delle riserve monetarie potrebbero in futuro modificarsi molto rapidamente. Una delle principali ragioni di tale cambiamento potrebbe essere la decisione della Cina di negoziare una parte crescente del suo commercio in renminbi o in monete di altre nazioni. Se il renminbi evidenziasse un movimento sostanzialmente indipendente rispetto alle principali valute e se le monete dei paesi vicini e dei partner commerciali della Cina condividessero un tale movimento, si potrebbe determinare una zona del renminbi simile a quella del dollaro. In tal caso, i gestori delle riserve ufficiali potrebbero scegliere di detenere una quota considerevole di renminbi, forse non troppo diversa dal peso delle rispettive monete all'interno della citata zona. Dopo le sanzioni, anche la Russia sta pensando di rendersi per quanto possibile sempre meno dipendente dal dollaro e dalle riserve in dollari. Prima dell'inizio della crisi ucraina ne deteneva circa 90 miliardi. Il comportamento dell'Europa purtroppo non aiuta per il momento all'individuazione dell'euro come principale moneta di riserva alternativa da parte della Banca Centrale Russa. Anche la recente decisione della Banca Nazionale Svizzera di sganciarsi dal cambio fisso con l'euro e di lasciar fluttuare liberamente il franco sta creando dei terremoti all'interno del sistema monetario internazionale. In poche ore il franco si è rivalutato di circa il 20% nei confronti dell'euro e del 17% rispetto al dollaro. La decisione della Banca Nazionale Svizzera è avvenuta il 15 gennaio scorso, esattamente il giorno dopo il parere espresso da un rappresentante del Consiglio degli Avvocati della Corte di Giustizia della UE, secondo cui le cosiddette operazioni monetarie sui titoli OMT, annunciate da Draghi nel 2012, non violerebbero le leggi europee. In altre parole, ci si aspetta che il quantitative easing della BCE dovrebbe essere sbloccato. Ciò comporterà l'acquisto da parte della BCE di titoli europei e l'allargamento del suo bilancio. Di conseguenza, una maggiore circolazione di euro avrebbe portato ad una fortissima pressione per una rivalutazione del franco rispetto alla moneta europea. Come è noto, dopo la decisione svizzera del 6 novembre 2011 di fissare il cambio a 1,20 franchi per 1 euro, la Banca Nazionale Svizzera ha dovuto costantemente comprare euro nel tentativo di mantenere tale livello senza rivalutare. Così, nel tempo, ha accumulato 220-240 miliardi di euro di riserve. Con il quantitative easing di Draghi, la Banca Nazionale Svizzera avrebbe dovuto accrescere e di molto gli acquisti di euro. Ha invece deciso di gettare la spugna prima, anche se ciò ha fatto perdere decine e decine di miliardi sul valore delle sue riserve in euro e anche in dollari. A seguito della rivalutazione della sua moneta, la Svizzera teme anche di perdere una grossa fetta delle sue esportazioni con effetti recessivi sulla sua economia. Adesso altre monete, a cominciare dalla corona danese, sono sotto simili enormi pressioni. A questo punto, le continue sortite della stampa ufficiale tedesca, anche se smentite in verità in modo poco convincente, secondo cui Berlino avrebbe cambiato opinione circa la volontà di tenere la Grecia nell'euro, non giovano alla stabilità della moneta europea e di quella dell'intero sistema monetario internazionale. Tenuto conto della crescente e preoccupante instabilità geopolitica, la volatilità monetaria rischierebbe di portare il mondo verso una crisi inimmaginabile, di sicuro molto rischiosa per l'economia e per gli equilibri politici. Per questa ragione è urgente che i paesi del G20 inizino a lavorare per la costruzione di un nuovo sistema monetario internazionale multipolare basato su un paniere di monete importanti. Di Giuseppe Masala, la prima aggressione al rublo è già fallita. Il rublo ha rimbalzato moltissimo dopo l'aggressione speculativa, grazie a Pechino, ma i media occidentali nascondono totalmente la notizia e le sue cause clamorose. Per giorni e giorni gli analisti mainstream ci hanno inondato, dall'alto dei loro pulpiti televisivi e giornalistici, che la fine del regime russo era vicina. Secondo loro, i cosiddetti mercati finanziari avevano mostrato il pollice verso nei confronti di questa nazione destinata a rivedere i giorni della penuria dell'epoca di Boris Yeltsin. I mercati, essi ci spiegavano, avevano emesso la loro sentenza e anche la Russia, come qualunque nazione al mondo, doveva chinare il capo di fronte alla loro divina volontà. Tralasciando i dubbi e le perplessità su una simile strategia, ciò che lascia sbalorditi è che da alcuni giorni questa litania mass mediatica sia completamente scomparsa. Blackout. Perché? Dovremmo chiederlo ai giornalisti che prima parlavano e ora tacciono. Secondo loro il destino è già segnato, oppure è successo qualcosa che forse è meglio nascondere? Qualcosa che confligge sia con la narrazione proposta nell'immediato, la Russia in crisi, sia con la metanarrazione di sempre, quella che deve vedere l'aquila imperiale americana sempre trionfante nel mondo? Andiamo a verificare con il seguente grafico se è successo qualcosa degna di nota da quando è calato il blackout informativo sulla crisi del rublo. Come si può vedere, il rublo ha recuperato il 30% del suo valore sull'euro e sostanzialmente il recupero è stato della stessa misura sul dollaro. Cosa è successo di così importante da portare a un recupero altrettanto spettacolare rispetto all'attacco speculativo che aveva spinto la moneta russa nell'abisso? A leggere i giornali occidentali non è accaduto assolutamente nulla. Anzi, ripetiamo, l'argomento è caduto in un oblio che sa di censura. Ma andando a verificare sui siti di lingua russa, qualcosa di molto importante è invece accaduto. Come si sa, le banche centrali della Russia e della Cina hanno firmato dei contratti, swap, per scambiarsi direttamente le loro valute senza l'intermediazione del dollaro. Il tasso di cambio previsto da questi contratti era pari a 5,67 rubli per un yuan renminbi. Considerato che lo yuan viene scambiato con le altre valute, dollaro compreso, all'interno di una banda di oscillazione del 2% rispetto ad una parità centrale stabilita dalla banca centrale cinese, si viene a creare una particolare situazione nella quale qualcuno, leggi la Russia, può vendere yuan, ottenuti al cambio stabilito dal contratto swap, in cambio di dollari e con questi ultimi acquistare rubli. Acquistando rubli ne aumenterebbe immediatamente il valore rispetto al dollaro e ciò esporrebbe a enormi perdite coloro che hanno venduto rubli allo scoperto, senza possederli, sperando di riacquistarli successivamente e dunque confidando che si siano svalutati al fine di lucrare la differenza. Insomma, per la banca centrale russa si aprirebbe, grazie all'assist della banca centrale cinese, la possibilità di effettuare un'enorme operazione di arbitraggio tale da esporre a enormi perdite coloro che speculavano contro il rublo. Confermando il cambio sullo swap, i cinesi hanno offerto un arbitraggio del 100% ai russi, roba da far saltare tutti gli speculatori in un paio di giorni. Che le cose siano andate sostanzialmente così è un'ipotesi, credo, estremamente plausibile e la tesi viene rafforzata enormemente dall'assordante ed emblematico silenzio nella quale è caduta la crisi del rublo sui media mainstream. Silenzio talmente impenetrabile che i lettori più sprovveduti probabilmente non sanno nulla del recupero del rublo rispetto al dollaro e all'euro e sono probabilmente convinti che i russi siano in preda ad una crisi isterica per l'impossibilità di comprare iPod e dove addirittura le classi meno abbienti stanno già patendo la fame per il rincaro delle derrate alimentari. Meglio stendere un velo pietoso su questa cappa di omertà che avvolge i media occidentali e che sempre più assomiglia ad una plumbea forma di censura. Concentriamoci per un attimo sull'aspetto veramente importante di questa situazione. I mercati finanziari occidentali, che spesso hanno attaccato i paesi considerati non allineati con le posizioni dell'impero, per la prima volta nella storia non sono riusciti a distruggere la moneta e di conseguenza l'economia del paese sotto attacco, ma sono andati incontro ad una vera e propria Caporetto di portata storica. Ormai a comandare è quella che anche per FMI è diventata la prima economia del mondo, la Cina. Nel frattempo l'aquila imperiale americana è rientrata un po' manconcia nel suo nido, probabilmente a meditare vendetta. Da constatare che però quest'aquila aquila spennacchiata, per non veder smentita la metanarrazione che deve vederla sempre trionfante, ha dato l'ordine ai suoi corifei di propagandare l'ultima assurda balla, la crescita del suo PIL del 5%, un PIL di cartapesta come i carri del carnevale di Viareggio.